Allora bene, 16 e 15 minuti primi, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa e come annunciato nel breve sommario della puntata d'oggi di Silenzio Assordante siamo in corrispondenza con una compagna che si trova a Parma davanti al tribunale, penso all'interno del tribunale, in solidarietà con Claudia. Stiamo parlando della vicenda processuale legata allo stupro di gruppo avvenuto nel settembre del 2010 dentro la sede della RAF di Parma. Stiamo parlando della rete antifascista, così come di altre realtà che erano, insomma, autogestivano quella sede. Io ti lascerei immediatamente la parola per raccontarci quello che sta avvenendo in queste ore, da questa mattina al Tribunale di Parma, e poi procederei anche chiedendoti un po' di riassumere il percorso di solidarietà, perché diciamo è solo la solidarietà il fatto che è stata in grado, insomma, di non seppellire nel silenzio omertoso e complice quello che forse tanti sedicenti compagni e compagne hanno tentato di fare intorno a questo stupro di gruppo.
Allora, siamo ancora qui, nel senso che siamo dentro nel tribunale, siamo nel corridoio che conosciamo ormai molto bene, siamo una quindicina e tra l'altro costantemente ci insultano, ci provocano, però vabbè, siamo qui perché riteniamo giusto essere vicine a Claudia. Ovviamente non siamo qui perché ci interessa quella che sarà la sentenza o perché sosteniamo quelle che sono le logiche della giustizia, però riteniamo che sia importante sostenere Claudia in questo momento, che si sta facendo tutte le udienze, sta mettendo la faccia seduta in quell'aula di fianco ai suoi stupratori, di fianco ai suoi stupratori, di fianco a avvocati degli stupratori, che non fanno altro che insultare lei e insultare noi. Oggi ci sono le requisitorie e probabilmente si arriverà alla sentenza di questo processo. Il processo a porte chiuse, quindi noi non possiamo entrare, non sappiamo quello che succede dentro, però abbiamo scoperto questo fatto ridicolo e aberrante allo stesso tempo, perché gli avvocati della difesa, come non lo so, in una puntata di Law and Order, la loro requisitoria viene recitata, urlata, come se fosse veramente un monologo di teatro, quindi riusciamo a sentire tutto quello che dicono. Quello che dicono è riconducibile esattamente al concetto di alla pratica dell'umertà di cui parlavi tu. Loro stanno, gli avvocati degli stupratori si stanno facendo forza dicendo che nel momento in cui il processo si sorregge su un video che è emerso da determinate indagini, che si parla di stupro solo in determinati volantini che sono girati, evidentemente se lei non ha mai denunciato, se questa cosa non è mai venuta fuori, è perché lo stupro non c'è stato. Quindi in questo momento i cosiddetti sedicenti compagni e compagne che hanno taciuto e che hanno avuto un atteggiamento omertoso stanno facendo il gioco degli avvocati degli stupratori in questo momento. In questo momento il cosiddetto quattro crepe, il documento che è uscito in cui si è cercato un po' di raccontare quelli che erano i fatti, è a verbale, come si dice. Ci sono gli avvocati che hanno dentro una copia delle quattro crepe e dicono che persino i giudici verranno, come si dice, influenzati, o che comunque questo processo è basato su voci e sentenze già emesse dalle cosiddette femministe, con insulti su insulti, perché ogni volta che entrano, che escono e che ci vedono, è successo 10 minuti fa che uno è uscito dicendo che era indecoroso che noi stessimo lì fuori, che dovevamo rispettare il tribunale ed era qualcosa di brutto da vedere noi appostate là fuori per esprimere solidarietà nei confronti di Claudia. Questo è quello che sta succedendo in questo momento. La tesi degli avvocati della difesa in questo momento è che appunto questo processo non ci sarebbe stato, ma è stato montato perché lei si è vergognata di quello che ha fatto, perché era consenziente, perché una poco di buono, perché era una con la testa incasinata che faceva quelle cose, che quando si è pentita di quello che è successo nel momento in cui ha visto il video, allora ha montato tutto questo, in questo caso commentato poi dalle femministe. Questa è la tesi che stanno portando avanti gli avvocati degli stupratori, che si definiscono antifascisti. Quindi, cioè, porre l'attenzione sul fatto che sedicenti compagni stanno usando una linea difensiva aberrante come il peggiore dei fascisti, come il peggiore dell'uomo qualunque, che mette sotto processo la vittima o la sopravvissuta, che cerca di buttare merda e per salvarsi. Questi sedicenti compagni antifascisti si stanno difendendo in questo modo.
Purtroppo dai tribunali, ovviamente, come dicevi, ben dicevi te, non è che ci si aspetta che venga sconfitta la cultura dello stupro, di cui appunto lo Stato, le istituzioni, e così come gran parte della società ormai è totalmente pregna, sicché non è la prima volta, e lo diciamo sempre, che i processi per stupro si trasformano in processi contro le donne che denunciano le violenze ricevute, e ovviamente quello che sta accadendo in queste udienze è il reiterarsi della violenza che Claudia ha subito e che ha avuto il coraggio di denunciare. Noi sappiamo che insomma a Parma non c'è stata una presa di posizione netta da principio, anzi devo dire fin troppo pacate le prese di posizione, che tra l'altro rimettevano tutto nelle mani dei tribunali. Ti vorrei chiedere se in questo caso c'è una presenza solidale da parte della città in questi corridoi di gelidi di tribunale, o se appunto
sì ci sono delle compagne che stanno venendo ultimamente alle udienze, ci sono anche oggi, e che tra l'altro una cosa che è successa quando ci siamo scontrate con alcune realtà di Parma, in cui ci accusavano di aver agito violenza nei loro confronti nel momento in cui abbiamo denunciato questo fatto, perché si sentivano attaccati come movimento, perché i panni sporchi si lavano in casa, tutte quelle stronzate che sappiamo bene. In realtà la reazione di queste compagne è stata: per fortuna che ci siete state voi che avete fatto emergere questa cosa, e non siamo più da sole ad affrontare tutto quanto, perché comunque siamo di Milano, siamo di Bologna, veniamo da tante città, c'è gente di Roma, di Torino che è solidale. Loro se lo vivono quotidianamente, nel senso che poi parliamo di persone che magari era il tuo compagno di classe, che magari ci andavi al concerto, che magari te lo beccavi al corteo. Quindi sicuramente la situazione qui a Parma è molto molto più complicata, e quindi davvero il coraggio delle persone che stanno venendo qui e stanno sostenendo in modo solidale Claudia è qualcosa di molto molto importante, perché si stanno mettendo contro fondamentalmente a quello che era il loro movimento, i loro posti e gli spazi che attraversavano. Diciamo che non ci sorprende che un processo, che durante un processo che un tribunale e che degli avvocati che devono difendere degli stupratori portino avanti determinate pratiche, non ci sorprende, lo sappiamo che è così, però è anche vero che purtroppo abbiamo visto queste dinamiche anche all'interno del movimento. Ovviamente non si deve generalizzare, ci sono stati casi meravigliosi di solidarietà, si sta creando una rete meravigliosa e bellissima. Partiamo dal presupposto che Claudia, in seguito a quello che è successo, è stata emarginata, è stata allontanata da diversi spazi. Perché? Perché non ci si sentiva di esprimere solidarietà, perché gli è stato fatto un processo politico, perché per alcuni non si è comportata in modo da compagna perfetta, da manuale, e quindi la cosiddetta macchina del fango, in cui si è cominciato a dire che era un'infiltrata di Casa Pound, era un'ambigua e che era comunque una che faceva quelle cose, cioè è stata processata tuttora dal movimento, dai tribunali, e questa cosa è inaccettabile, che il movimento riproduca le stesse dinamiche di un tribunale. Ripeto, noi non siamo qui perché crediamo che in quell'aula avverrà una forma di giustizia, non ci crediamo. Siamo qui per sostenere lei che grazie a questa rete che si è creata finalmente può timidamente, con molta prudenza, ricominciare a frequentare gli spazi occupati e andarsi a vedere anche un cazzo di concerto punk, se c'ha voglia di andare a vedersi un concerto punk. Purtroppo è successo ancora di recente, è andata a un concerto e c'è stata una ragazza che l'ha aggredita verbalmente.
Un concerto in uno spazio occupato, scusami. Si tratta di un concerto in uno spazio occupato?
Era una TAS, ovviamente, cioè, gli organizzatori hanno reagito molto molto bene, questa persona è stata isolata, sono state prese subito le parti di lei, però la situazione è questa, lei tuttora nel momento in cui vuole anche solo andare a vedere un concerto fa un giro di telefonate per capire se ci sono persone che credono e che la sostengono e che in un certo senso sono disposte a metterci la faccia. Un altro aspetto è da prendere in considerazione questo: tutti i comunicati che sono usciti o tutte le persone che hanno avuto degli atteggiamenti ostili nei suoi confronti, che continuano a dare delle infami, continuano a dire che non la vogliono negli spazi, sono o sempre basati su voci e hanno alimentato determinate voci, hanno scritto comunicati in cui magari si firmavano in modo generico, tipo alcuni antifascisti, un uomo che cerca di essere anti-autoritarista, alcuni compagni di qua, alcuni compagni di là. Quindi è difficile, è molto difficile capire quali sono i posti sicuri in cui lei può permettersi di entrare, vedersi un concerto, bersi le sue birre e passare una serata senza dover subire l'ennesimo processo.
Comprendiamo molto facilmente e davvero con dolore questa dinamica, perché purtroppo non è una dinamica che riguarda unicamente Claudia che la sta subendo in questo momento, ma riguarda tante che purtroppo appunto si ritrovano a dover chiedere addirittura il permesso di andare in alcune situazioni di ipotetica lotta a frequentare gli spazi, la socialità, perché si riproduce una dinamica di isolamento e tribunalizia, tra l'altro, che spesso riguarda anche le stesse persone che scelgono, insomma, di prendere parola e di posizionarsi di fronte alla violenza esprimendo solidarietà. Quindi molto spesso si crea una dinamica di isolamento che riguarda anche le stesse persone solidali, insomma.
Assolutamente, assolutamente, nel senso che comunque da un anno, quasi un anno ormai a questa parte, nel momento in cui è stato fatto emergere questa cosa e ci siamo spese in prima persona mettendoci la faccia per raccontare questa cosa in modo tale da dire: ehi, se qualcuno ha dei dubbi in merito, visto che nessuno o quasi nessuno è riuscito ad andare da lei a dire: senti, ti va di raccontarmi com'è andata, cos'è questa storia, che cos'è successo. Si sono tutti basati appunto su delle direttive che sono cadute dall'alto, dal gruppo più grosso, dal gruppo più forte, dal gruppo più legittimato. Nessuno ha messo in discussione il dogma, l'abbiamo fatto noi fondamentalmente, l'hanno fatto tanti altri in modo magari più privato, più intimo. Noi abbiamo deciso invece di farlo uscire, di metterci la faccia, proprio perché per dare un riferimento. Chiunque non sa bene che cosa è successo, vuole dei chiarimenti, vuole maggiori informazioni, abbiamo dato una mail, abbiamo dato tutto quanto per poter creare un dialogo e un confronto con chiunque lo voglia. Non sempre ciò è avvenuto, purtroppo, però continuano a succedere brutte storie, brutti fatti, per cui anche chi ha espresso, chi esprime solidarietà nei suoi confronti viene sottoposto a un processo. Ci è stato detto che in questo modo, nel momento in cui veniamo in tribunale, stiamo avallando, supportando la logica repressiva dello Stato. Cioè, è stato detto, guardate che la solidarietà non si esprime accompagnandola con la manina in tribunale. Cioè, è stato detto, voi non dovevate usare Facebook, voi siete femministe in cerca di fama, voi, cioè si sta estendendo questa cosa, che poi personalmente dico mi va anche bene, perché se attaccano a noi abbiamo anche la voglia e l'energia di rispondere, che l'attenzione magari si sia spostata e che non perseguitino più lei, non caccino più lei, non aggredissino più lei, ma che attacchino una rete fortissima appunto che si è creata, è quello che volevamo, è quello che volevamo. Se poi qualcuno continua a dire che siamo femministe in cerca di fama, di visibilità e di scoop, che dicano quel cazzo che vogliono a un certo punto.
Sì, capisco molto bene insomma il ragionamento che facevi, tra l'altro insomma dato che si parlava della compagna che non era una compagna perfetta, insomma con la C maiuscola, tra l'altro se si potesse parlare qui intorno di compagni e compagne con la C maiuscola che davvero sono in grado di fare dei percorsi di liberazione e di solidarietà, sicuramente non ci si ritroverebbe dentro le aule del tribunale, tra l'altro con un utilizzo strumentale che ne può fare anche lo Stato rispetto, perché
ma certo. Tutto questo caso è stato montato nel momento in cui si dice che lei non è una persona sicura, che è una minaccia per gli spazi, perché è collusa con la giustizia, perché ha parlato con le forze dell'ordine. Ricordiamoci che lei non ha mai sporto denuncia, si è trovata cioè come parte civile di questo processo, perché un video che riprendeva il suo stupro è finito nelle mani degli inquirenti perché gli stupratori ce l'avevano nel loro cellulare. Tutto questo casino si è creato appunto perché qualcuno ha agito della violenza e si è tenuto un video nel cellulare. A me fa specie, fa paura immaginarmi che il movimento possa sentirsi più minacciato da Claudia piuttosto che da degli stupratori o da tutta la rete di omertà e di copertura che si è creata per difendere gli stupratori o comunque difendere il movimento a cui appartenevano. A me fa molto più paura questo che una Claudia. Durante tanti dibattiti, confronti che abbiamo avuto ultimamente, spesso torna la cosa di dire però io ce la vedo negli spazi, non mi sento sicuro perché lei è fragile, perché lei è di qua, queste stronzate qua. E io dico sempre, quando non lo so, si fanno i concerti o le serate benefit con la trash con 300 persone, quando sei in corteo, quando sei, parlavamo prima appunto ad un Pride, quando sei a degli eventi in cui ci sono centinaia e centinaia di persone che magari sono lì anche solo per la musica, siamo sicuri al 100% che ogni persona coinvolta in quel momento di socialità è una persona sicura, che non crollerebbe, che non parlerebbe, che non è una spia, che è sottoposta alla pressione della polizia, non farebbe dei nomi? Siamo tutti veramente sicuri al 100% di questo? Allora facciamo veramente i tornelli all'ingresso degli spazi occupati, facciamo una sorta di pagella per capire quanto uno è compagno e quanto no, e decidiamo. Magari a me piace immaginarmi che uno spazio possa accogliere una persona magari molto giovane che non ha fatto un percorso politico e aiutarla in questo percorso, piuttosto che escluderla a priori perché non si è comportata come. E ma poi quello che chiedo sempre è, ok, ma gli stupratori come si sono comportati? Chi l'ha minacciata in modo sessista, usando espressioni sessiste? Chi ha mentito per coprire gli stupratori? A loro non gli facciamo il processo? No, loro è congelato. Per queste persone tutto è congelato in attesa di questa sentenza che probabilmente arriverà oggi. Gira da un po' di tempo una lettera di una compagna che dice: io ho letto le carte degli sbirri, nelle carte degli sbirri non c'è questo, quest'altro, c'è questo, quest'altro. Quindi siamo a ACAB 364 giorni l'anno, però poi usiamo le carte degli sbirri per sentenziare su una persona che ha subito una violenza del genere. Ci sono tante contraddizioni, ci sono tante cose che non quadrano, che non funzionano. Una cosa positiva, una cosa bellissima che si è creata è appunto questa rete. E io in questo momento so che se dovesse succedere succedermi qualcosa, so a chi rivolgermi, so che queste persone mi supporteranno, so che di queste persone mi posso fidare, che non mi faranno i raggi X per capire se mi sono comportata bene dalla nascita adesso, mi parleranno, faranno un percorso con me, e questo è bellissimo, questa cosa.
Guarda, tu hai aperto tantissime parentesi e io mi permetto anche di aggiungere un fatto, che se una donna appunto per autodifendersi pensa di voler denunciare la violenza che ha ricevuto perché magari non ha altri strumenti o altre possibilità, e direi che il movimento non è neanche in grado di garantire, come dire, un percorso di autodifesa collettiva, almeno fino a questo punto. Io non mi sento di dover giudicare la scelta di quella donna o dire che è un infame perché appunto vuole tenersi lontane dalle persone o vuole fermare un processo violentissimo che tra l'altro ha accompagnato questa vicenda non solo nel momento dello stupro collettivo ma anche di tutto quello che è accaduto successivamente. Ecco, qui a parte questo aspetto era molto interessante anche quello della creazione insomma degli spazi di socialità che siano davvero safe per chiunque li attraversi, e questo molto spesso rispetto alla socialità che siamo in grado di costruire è ben lontano, quindi devo dire che sicuramente sono rarissimi i contesti in cui vengono espressi anche dei messaggi alle persone che attraversano i nostri posti e che gli viene anche detto in che mondo vogliamo costruire, con che tipo di relazioni e come vogliamo stare insieme durante una serata, ma anche nel quotidiano. Quindi era parte del ragionamento che insomma riportavi te sul fatto di
un pensiero che cioè uno dei primi pensieri che è emerso quando abbiamo cominciato a far uscire questa storia è che tipo di messaggio stiamo facendo passare, che se lei fosse stata veramente, che cazzo ne so, di Casa Pound, una sbirra, una persona orribile, una che ammazza i gattini per divertimento, allora negli spazi politici può essere stuprata? Ammettiamo lo stupro come azione politica o come pratica goliardica in base alla qualità della persona oggetto della violenza? Io questa cosa qui continuo e ricontinuo a chiedere alle persone con cui ci confrontiamo: se veramente fosse stata la peggiore persona del mondo, una che non c'entrava un cazzo, una che nostra nemica, va bene stuprare i nostri nemici? Allora va bene usare la violenza sessuale così? È ammissibile perché lei non è una compagna? Nessuno riesce a darmi una risposta logica a questa domanda, che sarà pure una provocazione, va bene, però io e noi tutte che di questo gruppo che si sta creando per posto sicuro ci immaginiamo un posto in cui le donne non vengono stuprate. Mi sembra proprio la base. Evidentemente non è così per tutti.
No, evidentemente non è così per tutti, e tra l'altro fatti recenti che ci vengono riportati da Bari ci dimostrano quanto insomma anche i contesti di lotta vengano insomma contaminati da questa logica della sopraffazione e del sessismo, tant'è che insomma quando chiudiamo il collegamento con te leggeremo anche un comunicato che arriva da un collettivo di compagne giù da Bari. Io ti chiederei insomma se vuoi aggiungere altro, altrimenti magari il tempo delle analisi e delle riflessioni si potrebbe fare anche nei giorni successivi, non in merito a ovviamente il peso della sentenza, però ovviamente come dicevi te insomma non è per questo che siete lì, e anche noi insomma quando parliamo del carcere e dei tribunali, noi lo diciamo chiaro e tondo che siamo contro il carcere e i tribunali, ma anche contro tutta la società che ha bisogno di questi strumenti. Quindi sicuramente combattere la cultura dello stupro, combattere il sessismo È un modo per non finire sicuramente a dover trattare la violenza di genere dentro le aule di tribunale, e quindi di sicuro non utilizzare gli strumenti dello Stato come il carcere per questo tipo.
Sì, lo Stato è arrivato dove il movimento ha lasciato un vuoto. Se quando quel video girava e se quando è stato agita la violenza, al posto di farsi girare il video, darle i nomignoli di merda o umiliarla e prenderla per il culo, se fosse agito nel tempo, non saremmo arrivati al punto in cui i primi a vedere l'occasione di sfruttare questo stupro per quello che è il loro lavoro non si sarebbe creata. Quindi siamo tutti noi che dobbiamo fermarci un secondo a riflettere e dire ok, speriamo non accada mai una cosa del genere, ma se dovesse succedere come vogliamo agire?
Assolutamente. Io non posso far altro che ringraziarti, ovviamente ti ricontatteremo nei prossimi giorni. E vi mandiamo qui da Radio Onda Rossa un abbraccione fortissimo a te e a tutte le solidali, così come a Claudia. Avete un coraggio immenso. Grazie.
Lei più di tutti. Grazie. Grazie a voi.
Dai, a presto. Un abbraccio.